cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Eccoci, le 13:06, partiamo con cose di calcio anche per oggi, lunedì 7 di agosto. Mancano meno di due settimane all'inizio del campionato, faremo un po' il punto con i nostri ospiti, naturalmente Luigi Schiffo per servirvi in attesa che torni il direttore Antonio Paolino, e faremo anche il punto però su un'altra cosa oggi, cioè sul report 2023 della FIGC, la Federcalcio Italiana, che ha analizzato il periodo 2018-2022 da tutti i punti di vista. In particolare ci fermeremo su quello economico, in cui scopriremo delle cose anche abbastanza interessanti in termini di plusvalenza che dovrebbero far strabuzzare gli occhi, insomma, ai tifosi della Juve soprattutto, ma anche a quegli altri, insomma, che forse con le cose scritte davanti potrebbero iniziare a capire alcune cose. E parleremo anche degli aspetti invece legati ai giovani, agli italiani impiegati nel campionato italiano, o meglio, non impiegati, perché poi vedremo dei numeri abbastanza impietosi da questo punto di vista, e faremo delle riflessioni su quanto è emerso appunto da questa indagine della Federcalcio, che in maniera abbastanza incredibile dal mio punto di vista è passata quasi sotto silenzio, sotto tutti i punti di vista, nei principali giornali, nei principali organi di informazione, pur secondo me facendo emergere un quadro a un passo dalla bancarotta per il calcio italiano, per quanto riguarda i debiti, per quanto riguarda il fatto che non si produce ricchezza ma si impoverisce il calcio italiano sempre di più, a circa un miliardo negativo, insomma, nella produzione economica il calcio italiano professionistico, con una particolare rilevanza naturalmente per quanto riguarda la Serie A. Tutti i temi di cui parleremo, ma vorrei prima iniziare da quelli che sono ovviamente i temi di attualità, che vedo che vi appassionano anche molto, cioè questa vicenda Inter-Juve su Lukaku, che a marzo sarebbe stato contattato dalla Juventus, non si sa bene da chi, per mettergli in testa, insomma, che poteva anche venire alla Juve. Io ricordo però che a marzo si è giocato Inter-Juve 0-1 col di Kostic, che poi c'è stata una pausa per la nazionale, che alla ripresa, il 4 aprile, c'è stata Juve-Inter di Coppa Italia, in cui Lukaku non mi sembrava proprio un giocatore focalizzato su un possibile futuro alla Juventus, e non mi sembra che abbia preso grandi applausi allo stadio in quella circostanza, anzi è stata un po' la pietra dello scandalo per tutto quello che è successo dopo, con le botte tra Cuadrado, che adesso è nell'Inter, e Handanovic, anche lì valutate in modo particolare, nel senso che il pugno di Handanovic vale una giornata, quello di Cuadrado ne vale tre, ma adesso sono problemi dell'Inter e quindi se la sbrigheranno eventualmente con una richiesta di riduzione della pena, visto che l'Inter ha molto voce in capitolo da questo punto di vista. Quindi marzo era quello, il 31 marzo la Gazzetta dello Sport, che oggi solleva la questione, esce con il titolo "Occhio Juve che perdi altri punti", in relazione al fatto che sono state chiuse le indagini anche sul filone stipendi, quindi la Juve aveva quello in testa in quel momento. Parliamo di quel mese di marzo lì, contestualizziamo le cose, quindi mi sembra abbastanza incredibile che la Juve avesse sia gli uomini per poter andare a contattare Lukaku, sia la voglia, la testa per farlo, perché onestamente mi sembra molto strana questa situazione. Comunque sia, vediamo come evolvono le cose. Ricordiamo anche tutto il polverone su Suarez, che poi si è concluso in un nulla di fatto dal punto di vista del fatto che fosse lecito quello che veniva fatto, era un esame eccetera per avere un passaporto, che invece in altri casi è stato proprio fatto un po' finto, diciamo così, per alcuni giocatori di altre società in passato. Quindi diciamo sono sempre due pesi due misure, e sempre due pesi due misure mi sembra di leggere, anzi senza sembra, leggo proprio su Sport Mediaset, leggo in questi minuti proprio Giuntoli è costretto a vendere perché l'indice di liquidità della Juventus è fuori dai parametri. Niente acquisti senza D. Beh, niente acquisti senza D si può dire anche senza, lasciando perdere questo indice di liquidità, che è una vicenda economica in cui non entro più di tanto perché ne capisco poco, che farebbe riferimento a un bond, cioè a un prestito che la Juve avrebbe in scadenza a febbraio di circa 120 milioni, e quindi se non vendi non puoi pagare quel prestito e quindi la Juve deve vendere per fare mercato. Ragazzi, ma l'Inter, per restare sempre su Juve-Inter, non c'era scritto qualche tempo fa, l'ho letto anche sempre su Sport Mediaset, che il signor Zhang, se non restituisce un debito di circa 400 milioni, parliamo qua, ad una finanziaria, ad un colosso statunitense, perde la società, perché lui ha ottenuto questo prestito ipotecando di fatto l'Inter, cioè se non restituisci l'Inter cambia proprietario automaticamente e passa a questo fondo di investimenti americano. Però di cessioni l'Inter pare che non ne debba fare, cioè mi sembra sempre che quando c'è una cosa che riguarda la Juve, cosa rischia la Juve, cosa succederà adesso, le cavallette, l'invasione eccetera eccetera, da altre parti con cifre 3-4 volte superiori a quelle che vengono eventualmente chiamate in causa per la Juve, va tutto bene, nessuno dice niente eccetera eccetera. Ma adesso usciamo dalla polemica Juve-Inter, tanto abbiamo tempo di tornarci nel corso della trasmissione. Diamo il benvenuto a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, dicevo prima in apertura che è uscito il report appunto del 2023 della Federcalcio. Intanto chiedo a Manuel in regia di mettere già la prima slide che abbiamo, eccola qui per chi ci guarda, che fa un po' il punto dal punto di vista economico-finanziario del calcio italiano, della Serie A in particolare, ma in generale di tutto il calcio professionistico. Sono numeri preoccupanti, direi, per il sistema calcio italiano, che è fortemente indebitato, che non riesce ad andare in utile, anzi è sotto di un miliardo rispetto alla linea dell'utile, diciamo così, nella produzione, nel costi-benefici, insomma, nel rapporto costi-benefici. E quindi chiedo a te intanto una valutazione generale di quello che è emerso e se ho letto bene io oppure se ci sono delle cose che mi sfuggono.
No, sono numeri più che preoccupanti. Io ho scritto, insomma, che se ci fosse un'agenzia di rating, se il calcio italiano SPA fosse quotato, insomma, farebbe molta fatica a dare un giudizio negativo, nel senso che i livelli di negatività normali sono stati già ampiamente superati. Questi sono dati appunto riferiti al 30 giugno 2022 e nel triennio della pandemia il calcio italiano SPA, quindi le 100 società professionistiche, oltre l'80%, chiaramente questi numeri attengono ai 20 club di Serie A, hanno perso 3,6 miliardi, l'indebitamento ha raggiunto i 5,6 miliardi, 5 miliardi solo per la Serie A, indebitamento lordo. Questo appunto in un contesto complicato come quello della pandemia, ma la pandemia deve essere un alibi, perché le complicazioni, gli squilibri strutturali, l'incapacità di crescere che il calcio italiano ha dimostrato in questi anni appunto non dipendono solo dalla pandemia e quindi dal fenomeno sia pure durissimo che ha impattato su questa industria. In questo senso allora il grido d'allarme che pure è arrivato dalle istituzioni calcistiche, insomma, mi sembra importante, ma in qualche modo sempre tardivo, perché i problemi li conoscono, i rimedi anche, eppure passa il tempo e si fa poco per rimediare a questo sfacelo. Nel frattempo perdiamo competitività, nel tempo magari ci si spera di qualche finale raggiunta dopo tanto tempo, che è importante, insomma, ma che evidentemente non risolve alcun tipo di problema strutturale, e la nostra condizione di campionato ormai di transizione, di campionato che insegue senza poterli raggiungere i campionati più ricchi d'Europa, purtroppo si consolida con un danno poi per tutto il sistema.
Ecco, a questo proposito chiederei a Manuel in regia, che ringrazio naturalmente, di mettere la scheda 8 a questo punto, proprio perché dicevi il Covid c'entra, ma non è l'unico responsabile. In questo grafico, chi può seguirlo da casa, insomma, lo vede, c'è la linea verde, quella in basso, quella scura, che indica la perdita, appunto, la crescita della perdita nel settore economico del calcio italiano, che è arrivato a perdere più di un miliardo, con un'accelerazione ovviamente nell'ultimo periodo, ma leggiamo i dati, le perdite pre-Covid erano di 4,4 miliardi, oggi sono di 7,2, vuol dire che il Covid ha influito su 2,9 miliardi, che è tanto, ma che già veniva su una base di debiti di rosso, diciamo così, del sistema calcio, bella consolidata. Quindi il Covid c'entra, ha aggravato una certa situazione, ma siamo sempre fermi al punto di partenza, cioè il calcio è sempre uguale, non sono state fatte riforme strutturali, che pure nell'introduzione di questa ricerca della FIGC Gravina auspica, però dovrebbe farle lui, diciamo, non si vede chi altri potrebbe farle. Riforme strutturali non ce ne sono, società che puntano sulle strutture in primo luogo, sulla valorizzazione dei giovani, pochine in Italia, diciamo, ci possiamo mettere la Juve, l'Atalanta e poche altre che hanno un sistema che hanno anche portato la seconda squadra dell'Under 23. E quindi, caro Marco, come se ne esce da questa situazione?
Quindi si sta cercando di trovare un volano nell'europeo del 2032, cioè in un grande evento che possa accelerare le procedure di costruzione di nuovi stadi o di ristrutturazione degli stadi esistenti, ma si è dovuto in qualche modo accettare una candidatura congiunta con la Turchia, che era l'altro paese che si era candidato e che in questi 20 anni ha costruito più di 30 stati contro i nostri 5, quindi avrebbe avuto, a mio avviso, gioco facile a vincere questa partita sulla base dei dossier, degli impianti, qualche speranza più l'avremmo avuto per i rapporti politici tra Gravina e Čeferin, ma insomma evidentemente non sono bastati, non sono stati ritenuti sufficienti per andare a giocarsi questa candidatura, quindi a rischiare magari una figuraccia internazionale l'ennesima, perdendo la gara. Si tenterà in questo modo di, appunto, avere l'assegnazione di un grande evento che chiaramente dovrà essere distribuito nelle sue partite tra i due paesi e coinvolgerà quindi un numero minore di città, e dunque ci sarà bisogno di un numero minore di stadi per la manifestazione in sé. Si spera in qualche modo che sia ad ottobre il tutto dovrà essere e sarà poi ratificato effettivamente dalla UEFA, ci possa essere, come dire, un'accelerazione sia dei club sia delle istituzioni sportive, ma soprattutto del governo, per creare una cabina di regia e magari lavorare anche su più impianti e sfruttare questa occasione per far passare il concetto che realizzare nuovi stadi non è come dire fare un favore ai club, ma oggi è anche un modo per rigenerare interi quartieri, per risollevare l'economia in alcuni quadranti urbani e dunque per fare qualcosa che è utile alla collettività, prima anche ai club e poi utile chiaramente anche ai club, perché tutti i dati dimostrano, insomma, che questa è la strada, magari non quella più immediata, ma certamente la più necessaria per incrementare il fatturato dei club e per cominciare a risolvere seriamente i problemi, perché altrimenti l'unica strada che resta è quella di puntare sui vivai e vendere giocatori, sperando, insomma, di averne sempre di bravi per sostituire quelli che vengono ceduti.
Ecco, però, diciamo, il rischio di questo è che appunto tu avrai 5 stadi presumibilmente impegnati negli europei. Possiamo immaginare già Milano, Roma, Napoli, insomma l'ossatura dell'Italia che si rifà gli stadi grazie a Euro 2032, però bisogna anche ricordarsi di quelli che gli stadi comunque li hanno fatti in questo periodo, perché non è solo la Juve, c'è l'Atalanta, c'è l'Udinese, c'è il Sassuolo, c'è il Frosinone che è tornato in Serie A, quindi evidentemente si può fare. E dove, diciamo, il legame politica-calcio forse è un po' più forte nelle grandi città, che è più difficile farlo, però, ripeto, un pochino dare una mano a queste città per rilanciare il calcio italiano sì, ma bisognerebbe poi anche in qualche modo compensare quegli altri che nel frattempo gli investimenti li hanno fatti di tasca loro, o no?
Sì, diciamo che l'aiuto in questo senso della politica dovrebbe essere non come ci stava tentando e in parte si farà comunque a Firenze, mettendoci soldi pubblici laddove c'è cioè un imprenditore privato che voleva metterci e che alla fine dovrebbe avere poi i ritorni economici, ma semplicemente, appunto, accelerando gli iter, rimuovendo gli ostacoli burocratici. I soldi devono metterli privati, semmai, appunto, possono essere concesse opere compensative per rendere equilibrato e sostenibile quell'investimento. Ma l'ottica deve essere quella di avere dei ritorni pubblici indiretti da queste opere e non farle bloccare dai soliti comitati e comitatini che magari hanno anche, come dire, interessi opachi. Poi è evidente che chi l'investimento l'ha fatto e si è portato avanti se ne è in qualche modo già giovato o se ne gioverà prima di quelli che magari riusciranno a farli solo in vista appunto del 2032.
Ecco, naturalmente lo stadio, l'abbiamo visto qui a Torino con la Juve, ovviamente è un motore di introiti, perché poi c'è il centro commerciale, c'è il museo, c'è insomma tutto un movimento che si crea intorno alla struttura, al campo d'allenamento, insomma abbiamo visto che è un introito importante. Chiederei a Manuel adesso di chiudere questo collegamento con te con la scheda numero 6 per vedere invece quali sono le fonti di ricavo per il calcio italiano dal 2018 al 2022. Qua si vedono delle percentuali interessanti, cioè che soltanto una percentuale risibile ormai arriva dagli incassi dallo stadio, e questo vabbè l'avevamo bene o male capito tutti, ma che si potrebbe incrementare appunto con gli stadi di proprietà, e quindi qui si può allargare. Che la maggior parte, la maggioranza relativa della percentuale è sugli introiti provenienti dalla televisione. A questo punto, ad oggi, ancora, diciamo, i diritti televisivi per la nuova stagione non sappiamo bene quanto porteranno nelle casse, quindi potrebbe esserci una diminuzione di questa voce. E poi devo dire, io ho un po' strabuzzato gli occhi quando, leggendo queste colonne, ci trovo tranquillamente scritto plusvalenze per cessione giocatori. Dopo che abbiamo visto un anno in cui le plusvalenze sono state demonizzate, poi in queste schede risultano esattamente una voce come tutte le altre con cui le società possono mettere a posto i bilanci regolarmente. Cioè la plusvalenza è una cosa che si può fare, anzi che le società è bene che facciano per non andare troppo in rosso nei bilanci. Questo emerge anche solo guardando queste slide. Hai altre considerazioni tu diverse dalle mie o simili, insomma?
No, nessuno appunto ha mai demonizzato le plusvalenze, diciamo nessuno che avesse un approccio razionale alla questione. Sono un elemento, una leva di ricavi. La problematica è che nel nostro sistema, appunto perché sono cresciute troppo poco, le altre voci hanno assunto un'importanza cruciale per far quadrare i conti. A lungo sono state la seconda voce di entrata dopo i diritti TV, quindi anche più delle sponsorizzazioni e dei ricavi commerciali. E è chiaro che al di là delle patologie sono uno strumento che oggi è indispensabile in un sistema italiano, ripeto, che è diventato un sistema e un campionato di transizione, cioè in cui i giocatori vanno presi un po' come il campionato olandese e un portoghese, quando sono giovani e hanno prospettive di crescita, e purtroppo poi rivenduti appena è possibile, facendo appunto delle plusvalenze. Ma questo comporta cosa? Comporta che chiaramente dal punto di vista tecnico e dell'attrattività, dell'appeal, quel campionato diventa sempre meno interessante. E se questo può portare a perdere poco termini relativi dai diritti domestici, perché si presume appunto che i tifosi poi seguano o vogliano seguire la loro squadra a prescindere da quello che è l'organico, quando vai a vendere all'estero i diritti TV il discorso invece cambia completamente, e questo può portare a ridurre ulteriormente la voce di entrata dall'estero, che per noi, voglio dire, si è già ridotta in questo triennio, e che rischia magari, al di là delle aspettative, al di là delle modifiche legislative, di vedersi ulteriormente contratta, e quello che è appunto l'emolumento che i 20 club si attendono dall'estero.
Grazie davvero Marco Bellinazzo per averci aiutato a capirci qualcosa in più, e alla prossima occasione. Grazie, buona giornata, ciao.
Grazie a voi, a presto.
Manuel, no, lasciala pure quella scheda qui da numero 6, perché è interessante vedere anche i numeri delle percentuali delle plusvalenze, visto che la Juve ha perso 10 punti, la Champions League, la Conference League, perché ha violato il fair play finanziario. Questo, ha perso la Conference League, che fa ridere già solo a dirlo in confronto a quello che succede da altre parti d'Europa e d'Italia, cioè che la Juve abbia violato il fair play finanziario per plusvalenze di 60 milioni che rappresentavano il 3,6%, sono andato a rivedermi un po' di numeri in questi giorni, del fatturato complessivo, a fronte di un sistema calcio italiano, lo vedete bene in questa scheda, quei numeri evidenziati in oro, diciamo così, che rappresentano la percentuale di quanto pesano le plusvalenze sul calcio italiano in percentuale: 19% nel 18-19, 18% nel 19-20, no scusate, la striscia blu 24%, 25%, 13% e 18%, quindi il 3,6% della Juve sicuramente è una cosa risibile per un calcio italiano che nel 2022 ha il 18% del fatturato delle società professionistiche, 100 società professionistiche, il 18% del loro fatturato dipende dalle plusvalenze. Quelle di cui era imputata la Juve rappresentavano il 3,6% del fatturato. Questi sono numeri di cui dovrebbe rispondere Gravina, non dicendo, come ha detto ieri, ma dipende dalle plusvalenze. Dipende dalle plusvalenze è un bel corno, perché qui stiamo parlando di un sistema strutturato di plusvalenze del calcio italiano per sopravvivere a fronte di debiti, di passività, di stipendi da pagare, di introiti che diminuiscono da tanti punti di vista, compresi i diritti televisivi che quest'anno saranno minori rispetto a quelli passati. Quindi Gravina ci dia delle risposte su questo, se riesce, visto che questi sono i documenti ufficiali della FIGC, ci spieghi perché il 3,6% della Juventus è stato meritevole di 10 punti di penalizzazione, con la penalizzazione che anche economica, guardate il mercato che sta facendo il Milan, che compra giocatori su giocatori con i soldi della Champions che sarebbero spettati alla Juve, guardate quello che fanno le altre società che non sono obbligate a vendere perché hanno il palcoscenico europeo, mentre la Juve si trova in questa situazione per aver fatto quello che ho detto prima, 3,6% di plusvalenza sul fatturato a fronte di una media nazionale del 18% nel 2022, ma che è stata anche del 25% nel 19-20. Spunti di riflessione interessanti, qui parliamo di numeri, non di chiacchiere, perché poi sappiamo che in Italia le chiacchiere a volte contano più dei fatti, però è anche giusto distinguere le due cose. Dunque, un po' di messaggi e poi andiamo in pausa. Solitamente le manifestazioni si assegnano al paese che ha già le strutture e non viceversa. Che ne pensate, Luca da Genova? Hai ragione, tant'è vero che l'Italia, diciamo, si è un po' calata le braghe rendendosi conto che la Turchia ha più strutture. Magari politicamente la Turchia non va proprio bene che li faccia da soli, quindi diciamo si salva capre e cavoli mettendo insieme Italia e Turchia. Quindi Gravina, diciamo, ha messo la testa della Juventus, questa potrebbe essere una lettura interessante, sul piatto, sul vassoio d'argento per avere la vicepresidenza della UEFA e per avere mezzi europei del 2032 con cui si faranno 4-5 stadi, non di più, si giocherà in 4-5 città, non di più, perché le altre ovviamente saranno in Turchia. Poi ancora Andrea da Chivasso che ci dice: scusa Luigi, ma se il numero di partite viene suddiviso in due nazioni, le strutture che dovrebbero rilanciare il nostro calcio non vengono dimezzate? È esattamente così. Cioè si andranno a favorire paradossalmente le piazze che fino adesso non hanno investito sugli stadi e che quindi si troveranno dei fondi per fare gli stadi. Io ricordo però che Italia 90, che è l'ultima volta in cui abbiamo avuto delle cose qui, gli stadi fatti, costruiti nuovi, sono stati due. Delle Alpi, raso da suolo. Bari, cattedrale nel deserto, o quasi, adesso il Bari per carità ha il suo pubblico, ma mi sembra che sia un po' sproporzionato lo stadio di Bari rispetto ad altri stadi d'Italia con piazze importanti, almeno tanto quanto quella di Bari. Quindi questo è quello che è rimasto di Italia 90 come stadi nuovi. Cerchiamo di non fare almeno la stessa cosa se nel 2032 arriveranno gli europei, che gli stadi da fare siano 4-5 in maniera moderna, che possano rimanere, che non siano cattedrali nel deserto, che abbiano intorno un contesto sociale che favorisca. Ah sì, sì, certo, a Bari c'era Matarrese, ci sono ancora le torri Matarrese lì. A Bari sono... Ah, le hanno buttate giù le torri Matarrese, è già qualcosa. Mi ricordo una battuta di Matarrese, così chiudiamo così, quando mi sembra che sì, che fosse Bush padre che faceva la guerra del Golfo, e Matarrese disse: però questo Bush dovrebbe darsi una calmata perché adesso iniziano i mondiali. E questo era il calcio italiano del 90, speriamo che quello del 2032 sia un pochino più al passo con i tempi.
Cose di calcio.
Eccoci, le 13:36 minuti, ripartiamo con Cose di Calcio. Mentre Facundo Gonzales sta sostenendo le visite mediche al J Medical alla Continassa, per allo stadio, insomma, per vedere se sarà a disposizione di Allegri, anche sicuramente si metterà a disposizione di Allegri, che poi deciderà se è il caso di aggregarlo alla prima squadra oppure se è meglio che il giovane ventenne uruguaiano ex Valencia vada a farsi le ossa da qualche parte. C'è già la Salernitana scatenata che vuole tutti i giovani della Juve. Vediamo insomma come evolverà anche la sua vicenda. Intanto credo, caro Manuel, che abbiamo qualche vocale da ascoltare. Ne abbiamo, vai.
Ciao, niente, non ci vale, sarebbe di piangere, perché si cerca sempre di giustificare determinate cose, o la Juve in mezzo, però per contro io dico un'altra cosa, io e ce la siamo cercata, la condotta sulla vicenda giudiziaria ha spalancato le porte a questo modo di fare da parte dell'organo di stampa, della federazione e di tutto il resto. Quindi secondo me tante colpe ci sanno noi, ce l'ha la proprietà che non è andata fino in fondo difendendo la società come aveva promesso. Un abbraccio.
E qui si apre una questione, insomma, su quello che ci dice il nostro amico La Colle Valderza, perché in effetti, diciamo, la Juve che non si è andata al TAR a fronte di tante ragioni, tra cui i numeri che abbiamo appena ricordato sulle plusvalenze, lasciano un po' l'amaro in bocca a tutti i tifosi bianconeri. Dall'altra parte c'è però anche l'altra faccia della medaglia, cioè che il sistema, palazzo, mezzi di comunicazione, eccetera, aveva già apparecchiato in modo che le pene fossero anche più severe e che magari potessero continuare negli anni. Invece averla chiusa potrebbe essere stata la strategia scelta dalla società per limitare i danni a fronte di un sistema che al momento è troppo forte e di cui la Juve evidentemente non è nella parte vincente, che è guidata, lo sappiamo, della Rentis, Lotito, Commisso, che si giocheranno anche tutte e tre la Supercoppa e che sono in Europa tutti quanti, uno anche giustamente, meritatamente stravinto lo scudetto, e cioè De Laurentiis. Abbiamo ancora vocali, Manuel, che dice? Ancora uno, ce la facciamo?
Ciao Luigi, Gabriele, è un piacere veramente grande sentirti a quest'ora.
Grazie Gabriele.
E devo però correggerti su una cosa, purtroppo, perché l'Inter non è che non vuole pagare il debito.
No, non può, non ce la fa.
L'Inter sta aspettando una variazione dei tassi bancari che sicuramente scenderanno e così potrà pagare anche di meno. È una mossa strategica perché loro sono dei geni, quindi non mettiamo in giro false voci che l'Inter non vuole pagare i propri debiti. Grazie.
Allora, diciamo
ciao
che
Luigi.
Ah, scusa.
Allora, meglio sta zitti, guarda.
Meglio star zitti allora, mi taccio anch'io. No, dicevo, possiamo dire che in questo momento, alle attuali condizioni di mercato, l'Inter non ha la possibilità di restituire i 400 milioni al fondo americano a cui li deve, pena la perdita del club. Ricordiamoci, è stato un banco dei pegni quello che ha fatto l'Inter. Ha detto, ti do la società in pegno in cambio di questi 300 milioni erotti che poi sono diventati 400 con gli interessi nel corso degli anni. Se non me li restituisci, io mi prendo la società. Questo è il patto scritto nero su bianco, di cui nessuno parla, a parte New York Times, che qualche tempo fa aveva evidenziato questo aspetto, e quindi l'Inter non ha necessità di vendere, invece la Juventus sì. Dario da Palermo ci scrive: Luigi è inutile, non ce la fanno a capire che colpire la Juve per odio distrugge il calcio italiano. Io da sempre abbonato a tutto per non perdere una virgola, oggi seguo solo RBN e vedo se mi vale partita in differita su JTV. Credo di non essere l'unico. Voglio le ceneri per ricostruire senza parassiti. Dario va giù bello deciso. Poi ancora Claudio da Bergamo: buongiorno Luigi, ma dopo tutto quello che hai detto, numeri alla mano, capisci che dici che Gravina ci deve giustamente risposte, ma io come tantissimi altri tifosi ci chiediamo perché queste risposte non le pretende la Juventus società. Più ne parliamo, più non capisco com'è possibile tutto ciò. Giriamo questa tua considerazione anche alla società. Poi ancora c'è chi ci scrive: buongiorno, incredibile, 3,6% contro una media del 22%, incidenza delle plusvalenze sul fatturato, prego di andare a informare altre radio, specialmente quella romana, riguardo questa ingiustizia. Lo farò se sarò chiamato in causa naturalmente, ma comunque questo report, come ce l'ho io, è sul sito della federazione, chi non l'ha ricevuto direttamente se lo può facilmente scaricare, si va a cercare la scheda per quanto riguarda gli introiti del calcio italiano, e questo è scritto in bella mostra. Ma adesso cambiamo pagina, restiamo sempre sul report, ma l'aspetto calcistico, non solo questo naturalmente parleremo, ma anche di questo, con un tecnico, un ex giocatore della Juve, Massimo Storgato. Grazie per essere con noi, mister.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, dicevo, oggi siamo partiti dalle considerazioni relative al report della FIGC, abbiamo affrontato, diciamo, l'aspetto economico, adesso vorrei affrontare l'aspetto più prettamente calcistico e chiederei a Manuel in regia di mettere la scheda numero 9, quella relativa ai giocatori italiani e stranieri nel campionato di calcio, di Serie A in particolare, ma in tutti i campionati. Ora, le leggo un po' di numeri, caro mister, cioè i giocatori italiani impiegati come under 21, diciamo così, nel campionato italiano sono l'1,9% del totale. Il 34,3% sono italiani over 21, il che significa che gli italiani che giocano nel campionato massimo di calcio di Serie A sono circa il 36%, altrimenti detto, diciamo, un giocatore ogni tre, vuol dire che due su tre sono stranieri per un plotone che arriva da tutto il mondo, eccetera, eccetera. Prime considerazioni di Massimo Storgato su questo numero.
Ma questo è un dato che già da diversi anni che esiste e che sta che è in netto aumento, quindi già il grido d'allarme l'aveva già fatto Conte quando io ero in nazionale con l'Under 21 e c'era Conte in nazionale A, quindi aveva già dato l'allarme, però purtroppo l'allarme è rimasto così ascoltato, ma non si è fatto niente di concreto. Infatti il decreto crescita, le società hanno maggiormente aumentato l'utilizzo di giocatori stranieri per motivi tecnici, per motivi di business, per motivi tanti altri e tanti altri. È chiaro che a questo punto non può che sorprendere il fatto che la nazionale stia fuori dai mondiali
per due anni consecutivi,
ma questo è lampante, è la sola conseguenza. Poi siamo stati anche un pizzico sfortunati, però il reclutamento dei ragazzi italiani per la nazionale è ridotto al lumicino e quindi si fa fatica a fare un cambio di tendenza.
Sì, la cosa che poi spicca guardando questi dati è che fino alla Serie C, diciamo che i giocatori italiani sono la netta maggioranza, insomma l'87-88%. In Serie B si scende al 68%, ma il grande salto c'è proprio dalla B alla A, quindi è il sistema Serie A che non foraggia a dovere le nazionali in generale, ma in particolare la nazionale maggiore in questo momento, e anche l'Under 21 che salta per la seconda volta alle Olimpiadi invece.
Ma per fortuna che c'è la Serie B che negli ultimi anni ha cambiato tendenza, perché una volta la Serie B andavano i giocatori con maggiore età, adesso si è invertita, giocano i giovani e quindi fino all'Under 21 la nazionale riesce a mettere in campo una nazionale competitiva che si fa onore sia agli europei che nei vari tornei, quindi sotto quell'aspetto lì questa è la concretezza, che se si fanno giocare i giovani nei campionati i ragazzi italiani vengono fuori. È chiaro che in Serie A invece purtroppo credo che il business e il fatto di stare al passo con i campionati europei faccia lievitare i prezzi e incrementare i giocatori stranieri.
Sì, attenzione, secondo me questo punto si ricollega con l'aspetto economico disastroso che abbiamo visto prima, cioè un calcio italiano che è in perdita di 1 miliardo di euro complessivamente tra le società professionistiche, ma in gran parte ovviamente questa perdita è nella Serie A proprio perché tutti questi movimenti di soldi, di giocatori che poi non hai cresciuto tu, quindi che non portano benefici al calcio italiano, certo, che anzi rafforzano le altre nazionali poi quando vanno a giocare i vari campionati europei e mondiali, è proprio l'esatto contrario di quello che bisognerebbe fare, cioè puntare sui giovani in casa. Le chiedo se dopo la sentenza Bosman è diventato di fatto impossibile mettere uno strumento legislativo, cioè mettere un limite per dire agli stranieri, e quindi se bisogna perseguire altre strade, quali bisogna seguire eventualmente.
Purtroppo la strada è quella dei settori giovanili, però come hai detto tu giustamente diventa impossibile dopo la legge Bosman, e quindi o si fa una due o tre leggi apposite che incrementano il settore giovanile, se no sarà un gioco a perdere finché non scoppierà, perché alla fine si sta inseguendo un qualcosa che purtroppo non puoi sostenere. La Champions, la Juventus è un esempio lampante, ha inseguito questa benedetta Coppa dei Campioni, Champions, come la vuoi chiamare, però ti devi indebitare talmente tanto che poi arrivi a un certo punto che se non la vinci, perché ti vai a scontrare con dei colossi economici inglesi e altri che tu non arrivi sempre nelle prime otto, quando ti va bene arrivi in semifinale, però la vincono sempre gli altri. E quindi però il problema è che poi ti trovi a un certo punto da non aver vinto la Champions, questa benedetta Champions, e sì che porta soldi, ma ti porta anche tanti debiti per inseguirla. Quindi a un certo punto ti devi arrendere e fai con quello che hai. E allora a questo punto facciamo con quello che hai e cerchiamo di incrementare i nostri giovani, il nostro settore giovanile con qualche straniero, perché per la carità, nel tocco di europeo ci vuole anche in Italia, ma non che sia un'esagerazione che non sia alla soglia del 70% dei giocatori.
Ecco, un altro tema particolare, adesso prego Manuel di mettere la scheda numero 7 per i nostri amici che riescono anche a vederci in internet, televisione, insomma, dove si riesce a vedere quello che facciamo, vedere come il monte ingaggi nella Serie A sia vincolante in pratica per vincere lo scudetto, cioè che i giocatori più costosi alla fine vincono lo scudetto. È successo dal 2007 al 2022 soltanto tre volte che la squadra che ha vinto lo scudetto avesse rispettivamente il terzo, secondo e quarto monte ingaggi. Nel resto dei casi c'è sempre stata la vittoria di chi aveva il monte ingaggi più alti. Questa cosa non vale né per la Serie B né per la Serie C, dove vincono il campionato anche squadre che spendono meno. Quindi la Serie A dovrebbe prendere esempio forse dalle categorie inferiori, che dice mister?
Beh, però è chiaro che la disponibilità non c'è più, che equilibrio economico che c'era una volta, dove gli introiti venivano suddivisi equamente, invece adesso c'è un disavanzo, cioè, quindi chiaramente le squadre delle metropoli fanno la differenza. In Serie B grosse metropoli non ci sono, c'è più equilibrio e il fattore tecnico dei giovani e l'organizzazione fanno la differenza, e puoi vincere anche con quelli. In Serie A purtroppo non è così, i giocatori più forti fanno la differenza, ma sono, poi ahimè, sono quelli che guadagnano molto di più, e d'altronde se non li paghi vanno da un'altra parte.
Adesso vanno tutti in Arabia e buonanotte, abbiamo risolto.
Ma finché dura, io sì. Sono abbastanza scettico sotto quell'aspetto, magari dura un anno o due, poi è finita, poi tornano indietro, però intanto hai strappato magari due anni di contratto che ti mettono a posto per tutta la vita.
Ecco, a proposito di sostenibilità invece del progetto Juve, vediamo insomma un po' di cose bianconere. Quali giovani non cederebbe in questa sessione di mercato? Massimo Storgato, e come vede anche la situazione Vlahovic-Lukaku da tanti punti di vista, insomma.
Ma io i giovani li farei sempre giocare, che purtroppo io ai miei tempi ci ho rimesso le penne, era uno del settore giovanile, tanto per essere coi tempi tipo Marchisio, e sono dovuto andare in giro per l'Italia a farmi le ossa. Io ho i giocatori che crescono, che hanno il profumo della maglia dalla nascita, io li farei sempre giocare, perché hanno un senso di appartenenza, quindi se è possibile li farei sempre giocare. È chiaro che non è possibile, perché la Juventus deve vincere, quindi i giovani ci vuole tempo, ci vuole che la squadra vada bene per essere inseriti, e su questo Allegri credo che sia un maestro, nel far giocare i giovani al momento giusto, cercare di metterli in panchina quando sono più in difficoltà, che la squadra non va bene, e quindi sotto quell'aspetto li sa gestire. È chiaro che Vlahovic Lukaku, purtroppo bisogna fare un'esigenza economica, che purtroppo in questo momento il fatto di non essere nelle coppe ti costringe a fare come società. Fino adesso potevi fare quello che volevi a livello economico, e adesso purtroppo devi fare anche i conti sotto questo aspetto. Chiaramente Giuntoli sotto questo piano è bravissimo, e quindi sta cercando di comporre una squadra che vinca lo scudetto o perlomeno arrivi nelle prime cinque, però cercando di risanare quel grosso debito che facevo riferimento prima, l'inseguimento alla Champions, che ti porta a essere indebitata, e quindi devi rientrare anche sotto quell'aspetto. Quindi credo che lui sia molto bravo in questo, a farlo, cercherà di trovare il giocatore adatto, e credo che Allegri spinga su una certezza davanti, perché è chiaro che quando hai un centravanti che ti garantisce 15 gol, puoi arrivare nelle prime 5 tranquillamente, qualche gol lo troverà da qualche altra parte, quindi però deve avere una certezza, e la certezza te la dà Lukaku. Negli ultimi anni il suo insediamento nella classifica cannonieri in doppia cifra è costante, quindi ti fa per giocare la squadra in una certa maniera, e quindi credo che lui voglia andare sull'usato sicuro, perché quest'anno non può sbagliare.
Grazie davvero a Massimo Storgato, e alla prossima occasione. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Allora, abbiamo un po' di messaggi da leggere, vediamo un po'. Una domanda, quindi adesso noi Juve non le possiamo più fare, abbiamo pagato per quelle fatte, intendo plusvalenze, pur essendo permesse. Le altre squadre possono continuare a farle, anzi, sono invitate a farle ed è tutto meraviglioso, così. Ma io non riesco a capire, mi sforzo, ma non capisco. Mi spiegate? Non c'è spiegazione, nel senso che non esiste una spiegazione per cui la FIGC nel suo documento ufficiale mette le plusvalenze come voce normale a cui attingere per fare fatturato, con percentuali che le ultime sono 18%, ma sono stati anche del 25%, e non si capisce davvero perché, o meglio lo si capisce con tutta la campagna mediatica che c'è stata di preparazione al procedimento, per cui poi la gente si aspettava una condanna della Juve e quindi la FIGC è poi andata in quella direzione lì. Quindi l'unica spiegazione che si può dare è quella di una cosa un po' precostituita, perché dal punto di vista delle plusvalenze non esiste alcun appiglio, e adesso c'è anche la FIGC che nelle sue documenti ufficiali disponibili sul sito internet, andate, ce n'è da leggere circa 200 pagine, io ho selezionato alcune, quelle che secondo me erano più interessanti, si capisce bene lo stato dell'arte del calcio italiano e quanto le plusvalenze siano un sistema, visto che tanto piaceva a chi ne è la parola sistema, è un sistema utilizzato legittimamente dalle 100 società professionistiche di Serie A, tra cui la Juventus, in una percentuale molto inferiore sul fatturato rispetto alla media nazionale. Questa sono i fatti. Poi il resto, come dico, sono chiacchiere. Luigi, il vero problema della Serie A è la legge Melandri sui diritti TV. La maggior parte dei debiti che hai detto tu vengono da quelle 4-5 squadre che spendono per vincere. Le altre sono tutte parassite che mettono in tasca soldi e basta. Non so se è proprio così, nel senso che poi bisognerebbe conoscere i bilanci di tutte le società, e conosciamo solo quelle due quotate in borsa, cioè la Juve e la Lazio. Gli altri si possono dedurre, ma insomma non ci sono dati ufficiali, e quindi vediamo. Comunque il problema dei diritti televisivi è un problema serio che al momento, a 2 settimane dall'inizio del campionato, ancora è sul tavolo e non è stato risolto, essendo la principale voce di introiti per tutto il calcio italiano. Ok, la percentuale più significativa degli introiti viene proprio dai diritti televisivi. Abbiamo ancora dei vocali, vai Manuel.
Ciao, Luigi da Barletta. L'accusa grave è che quasi tutti i giornali si sono coalizzati nel far uscire la notizia negativa sulla Juve, qualsiasi essa sia, perché hanno capito che l'odio per la Juve fa audience, fa ascolto, fa lettura, tutto il resto. Quindi loro hanno intrapreso questa strada, cosa che per le altre società non esiste. L'esempio che hai fatto è stato giustissimo: l'Inter ha il triplo dei debiti della Juve, però non si sente parlare dell'Inter, come farà, come fa a vendere, come fa ad acquistare. Purtroppo l'accusa grave però per me è che non c'è nessun organo, nessun giornalista, nessun organo di stampa che fa la lotta al contrario. Nessuno la fa.
Beh, no.
E sarebbe giusto per quanto riguarda la Juve fare una lotta del genere. E quella è l'accusa che i tifosi non sopportano, perché noi tifosi siamo abbandonati a noi stessi a difenderci contro queste cose, noi tifosi. Alla società evidentemente non interessa.
Ma secondo me la società è in una situazione diversa rispetto ai tifosi, deve cercare, da società quotata in borsa, di capire pragmaticamente qual è il minor male possibile da portare a casa. Forse è stato questo ragionamento fatto. Poi dopodiché sarei stato curioso anch'io di vedere cosa sarebbe successo con la Juve al TAR, che blocca la situazione in attesa del pronunciamento del TAR, poi del Consiglio di Stato e poi di tutti i gradi di giudizio eventualmente successivi. Sarebbe stato perlomeno divertente, diciamo, seguire anche questa vicenda, anche perché quando TAR e Consiglio di Stato sono intervenuti nel procedimento in atto, che poi ha portato almeno 10 alla squalifica dei dirigenti, hanno dato ragione a Paratici nello specifico, che voleva appunto vedere quei famosi documenti tra Chinè e la Covisoc, in cui Chinè diceva: beh, non ci sono regole per le plusvalenze, vabbè, facciamo che se ce ne tante, tante tra le stesse società, allora quella cosa lì è perseguibile. L'ha deciso lui. Così. Poi però quando la Roma le ha fatte col Sassuolo, e il direttore del Sassuolo ha detto: sì, eravamo d'accordo perché tra società ci si aiuta, hanno detto ai giornali, non c'era bisogno di intercettazioni, l'hanno detto loro, Chinè non mi pare che abbia fatto beh per fare una rima. A proposito, Angelo ci scrive: adesso arriva Santoriello con le nuove intercettazioni su Lukaku, occhio. Beh, Santoriello adesso ha Cuneo intanto, perché è stato promosso / trasferito visto che non poteva partecipare al procedimento, che non si farà neanche più a Torino, perché si farà a Milano, come è stato detto, insomma, a metà luglio più o meno dal Tribunale di Torino è stato fatto capire questo. Aspettiamo naturalmente che questo venga ufficializzato. Così come è stata archiviata la parte sulle plusvalenze nel procedimento, dicendo che quello non rappresenta falso in bilancio, cioè tutto questo è già successo, lo sappiamo, e si aggiunge a quello che abbiamo detto oggi in merito al capitolo plusvalenze. Ancora un vocale, vai Emanuele.
Roberto Dall'Arese, fanno bene a saltarci addosso tutti, giornali e cose. Noi tacciamo, non ci difendiamo, ci cerchiamo quello e ci meritiamo quello che ci fanno. Siamo messi così e sarà sempre così. Lukaku, una vergogna, società pessima.
Allora, qui ci sono due punti di vista, diciamo. Il mio punto di vista è che le istituzioni tutte dovrebbero essere neutrali e trattare tutti allo stesso modo. Poi dopo si può eccepire sul fatto che la Juve si comporti in un modo, l'Inter in un altro, il Milan in un altro, eccetera, che abbiano certe entrature nel palazzo, alcune società sì e altre no, e questo fa parte delle dinamiche di tutti i palazzi, della politica, dello sport, eccetera. Dopodiché le istituzioni però, quando i tre poteri, come dicevo l'altra volta, dovrebbero essere divisi, legislativo, esecutivo, giudiziario, qui invece coincidono nel mondo del calcio, e quindi questo porta a una situazione non democratica, ovvero sia dittatoriale, in cui se uno decide una cosa è quella perché l'ha decisa lui, e quindi quando c'è questa situazione qui, se tu sei quello preso di mira da quello lì, hai poco da difenderti. In linea di massima credo che questo sia il problema strutturale che c'è alla base. Poi dopo bisogna capire perché la Juve non è rappresentata nei palazzi, perché la Juve non riesce ad essere nella cordata giusta della Federcalcio e ha sempre contro il palazzo, eccetera. Questo è un altro discorso che richiederebbe, credo, alcune ore di trasmissione. Poi ancora Manuel da Pisa, abbiate pazienza ma adesso basta, Elkan è anche un editore, com'è possibile che non esca mai una notizia a favore del club? Vediamo, insomma, Elkan è un editore, vediamo se, diciamo che a lui interessa più l'aspetto legato alla Fiat, diciamo le automobili, adesso non è neanche più Fiat, che non quello legato alla Juventus dal punto di vista della comunicazione. Forse sarebbe il caso, insomma, che un po' più di attenzione si facesse, proprio perché abbiamo visto che non si può più fare a meno di una comunicazione di un certo tipo, o almeno di rispondere colpo su colpo a quello che viene detto, perché poi queste cose montano e qualcuno ci ricama sopra, insomma, e quindi sicuramente questo appello a un po' più di attenzione lo sottoscrivo. Ancora Dario da Palermo, concedetemi di salutare ancora Quadrado, ciao Panita, tanti ma proprio tantissimi auguri, ma proprio assaissimi, che disgusto ovviamente. Dario non è contento del passaggio di Quadrado all'Inter, non erano contenti neanche quelli dell'Inter, ma credo che se lo stiano facendo piacere, vediamo cosa accade. Naturalmente Quadrado era cattivissimo, aveva preso il pugno in andare, cioè adesso è diventato un grande giocatore, viceversa Lukaku era un grande giocatore, adesso è diventato un grandissimo fetentone perché le combina tutte lui, e adesso è venuta fuori anche questa cosa delle idi di marzo praticamente. Abbiamo ancora un vocale, forse riusciamo a sentirlo o ce lo teniamo per dopo? No, sentiamolo, vai.
Buongiorno, Massimo da Roma. È inutile parlare di plusvalenze. Se sono state fatte in maniera errata, naturalmente era solo per pagare gli errori fatti in passato con quella dirigenza e con quell'allenatore. Grazie.
Fatte in maniera errata, che significa però? Cioè, nel senso che le plusvalenze sono plusvalenze, sono una cosa tecnica, non esiste una plusvalenza fatta bene e una plusvalenza fatta male. Esiste una plusvalenza fatta vendendo un giocatore e un'altra attraverso gli scambi tra giocatori. Vogliamo vietare quelle? Vettiamole, ma facciamo una regola, altrimenti se non c'è una regola non si capisce quale sia. Dopodiché che la gestione Agnelli negli ultimi anni abbia fatto degli errori, che si sia indebitata, che abbia pagato anche il Covid, come si è visto tra l'altro nel report della FIGC, la Juve è quella che nei 2 anni di Covid ha accumulato più debiti proprio perché aveva fatto grandi investimenti proprio prima dell'esplosione della pandemia, e quindi questo l'ha penalizzato in modo particolare la Juve. Tutte queste le abbiamo dette e ridette, ciò non toglie che il procedimento per le plusvalenze non sta in piedi da nessuna parte.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Eh sì, caro Carmelo, il problema è la crema, secondo me. Se usi la crema giusta sei protetto dai raggi solari, se no sei fritto e quindi magari ci sono delle conseguenze su quello che pensi, scrivi, dici, eccetera. Scherzi a parte, uno potrebbe anche prendere tutto ciò con il sole d'agosto, così un po' più alla leggera, dicendo vabbè, qualcosa i giornali devono pur scrivere, visto che il campionato deve cominciare tra due settimane. Però quello che preoccupa un po' in generale è che quando certi giornali scrivono determinate cose, poi c'è un certo punto qualcuno che si sveglia in qualche procura e dice: oh, ma sarà vera sta cosa? Andiamo un po' a vedere, rompiamo le scatole alla Juve, che è un po' che la lasciamo tranquilla. Adesso saranno già un paio di mesi, insomma, che non c'è nessuno che si interessa alle vicende, anzi meno, perché la UEFA si è pronunciata a luglio, quindi c'è un mesetto. Vediamo, insomma, se no, adesso scherzi a parte, credo che veramente qua siamo oltre all'immaginario collettivo. Però in linea di massima l'abbiamo già visto sto giochetto, che il giocatore del Napoli è fortissimo, arriva la Juve c'è la panza, mi riferisco a Higuain, insomma, che poi i gol li ha fatti e ha vinto anche con la Juve, anzi ha vinto solo con la Juve, e quindi sicuramente poi i fatti smentiscono. Cuadrado era un filibustiere perché prendeva pugni, era provocatore, era tuffatore, adesso è diventato un grande esterno che può far fare il salto di qualità sulle fasce laterali, lo sappiamo, fa parte del gioco. Però lo stesso vale per Lukaku, che era un santuomo, addirittura meritevole della grazia di Gravina, che pure non era prevista dal regolamento. Ogni tanto io lo ricordo che è stata falsata anche la Coppa Italia con quella roba lì. Adesso invece è un disgraziato che pensa solo ai soldi. Addirittura a marzo avrebbe avuto contatti con la Juve, ce l'ha avuti a marzo in campo, ve lo dico io. Hanno giocato Inter-Juventus 0-1, gol di Kostic. E quindi vediamo. Ah, tra l'altro, a proposito di Kostic, mi diceva adesso Manuel, la regia, che circolano voci su una possibile partenza in coppia con Vlahovic. Vediamo, insomma, in questa estate ne stiamo leggendo veramente di tutti. Invito tutti a prendere le cose per quello che sono, aspettare fine agosto, la fine del calciomercato, e poi lì fare le valutazioni, perché a mercato in corso siamo stati abituati anche negli anni a vedere cose abbastanza incredibili fino all'ultimo giorno. Poi le sirene arabe per Pogba tornano a farsi sentire, scrive Bianconera News, lo scrive Tutto Sport soprattutto, che viene rilanciato da Bianconera News. Vediamo, insomma, sicuramente quello di Pogba è il tema fondamentale dal punto di vista economico, più ancora delle cessioni eventuali per fare cassa, proprio perché un ingaggio monstro per un giocatore che non gioca, diciamo che è un problema serio. Bisogna capire, lui è andato in Arabia a farsi un giro, a vedere un po' che aria tira, tanti sono già andati, vediamo se arriverà l'offerta che lo convince. Mi pare di aver capito che Allegri, insomma, ci abbia già messo una croce sopra anche per almeno l'inizio, la prima parte di questa stagione, non solo per le primissime giornate. Quindi è una, sicuramente una valutazione da fare questa. Se arrivassero dei soldi per Pogba e in più alleggerimento delle casse, credo che potrebbe essere un primo inizio di soluzione per avere dei soldi da investire sul mercato a centrocampo, che è il reparto più meritevole di rinforzo al di là di tutte le vicende Vlahovic, Lukaku. E c'è anche Zaccaria, insomma, che un giorno sì e l'altro pure, è venduto a destra manca. Vediamo se anche da lì arriveranno dei soldini. E poi ci sono i giovani, insomma, c'è chi dice rimane Nicolussi Caviglia, c'è chi dice Nicolussi Caviglia verrà ceduto in prestito. Vediamo, tutte valutazioni che Allegri farà anche in funzione di quello che succederà nell'ambito delle cessioni e degli acquisti. Intanto è stato pubblicato anche il girone della Next Gen per quanto riguarda la Serie C, la Lega Pro. Quest'anno sarà nel girone B, quindi del centro-sud, e non più nel girone A come è sempre stato, perché l'Atalanta ha fatto per la prima volta l'iscrizione al campionato di Lega Pro con la seconda squadra, e quindi il girone A è stato assegnato all'Atalanta. La Juve giocherà nel girone B, che vede anche squadre con una certa storia, insomma, c'erano anche nel girone A, c'è l'Ancona, l'Arezzo, la Carrarese, il Cesena, tra l'altro a Cesena la Juve giocherà proprio il 12 di agosto, l'Entella, la Fermana, il Gubbio, la Lucchese, l'Olbia, il Perugia, il Pescara, il Pineto, Pontedera, Recanatese, credo che sia di Recanati, quindi la città del poeta, del sommo poeta, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vispesaro, direi un girone che metterà i ragazzi della Next Gen alla prova in stadi importanti, perché stadi come Perugia, come Ferrara, come Ancona, insomma, sono stadi che hanno una storia di un certo rilievo. Ma adesso torniamo ai temi di stretta attualità, grazie a Domenico Marchese della Repubblica. Ciao Domenico.
Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, c'è chi ci chiede, ma che c'è di vero, adesso ti dico anche chi è, Danilo da Como, che Lukaku sarà a Torino già mercoledì, che fa? Viene a vedersi Juve A, Juve B allo Stadium, Domenico?
Non so se già mercoledì si può pensare di vedere Lukaku a Torino. Di sicuro quello che qualche settimana fa sembrava fantamercato adesso è diventata probabilmente la prossima operazione che sarà chiusa dalla Juventus, nel senso che è in programma. Io ho indicazioni che potrebbe essere già oggi questo incontro virtuale tra il Chelsea e la Juventus per provare a trovare un punto d'incontro, perché in realtà il Chelsea vorrebbe vendere Lukaku più che altro per gravarsi innanzitutto del contratto che è decisamente molto corposo e che la Juventus potrebbe ammortizzare in parte con il decreto crescita. Dall'altra parte Vlahovic non avrebbe problemi a lasciare la Juventus, ma come ha fatto intendere lui in occasione del gol con il Real Madrid, non è lui che vuole andare via dalla Juventus. Il cambio Lukaku-Vlahovic va sicuramente bene ad Allegri, ci sono delle differenze sostanziali tra età e caratteristiche, quindi direi che non so se già mercoledì potremo vedere Lukaku, ma sicuramente è molto probabile che i tifosi della Juventus lo rivedranno.
Ecco, io ti chiedo così, a naso, perché ovviamente questa cosa non è che si possa proprio sapere, ma questo fatto che la Juve voglia vendere Vlahovic è una questione legata al fatto che Allegri non lo vede per il suo tipo di calcio, che ha avuto qualche indicazione che non gli piace dal punto di vista caratteriale, o prevale l'aspetto economico, per cui la Juve sta mettendo, più o meno fa capire, se arriva una buona offerta per chiunque, la prendiamo in considerazione. Evidentemente le offerte per Vlahovic sono arrivate, per altri no, possiamo fare questo ragionamento, quindi la Juve deve vendere, quindi vende chi ha l'offerta migliore. Cioè l'aspetto economico secondo te è preponderante in questa valutazione, sempre che sia vero che arriva Lukaku eccetera eccetera, oppure è l'aspetto tecnico dell'allenatore?
Credo che siano concause, chiaramente con proporzioni variabili, nel senso che è molto più giustificato, cioè la giustificazione è molto più vicina all'aspetto economico, alla possibilità di fare cassa, di non andare a incidere sul monte ingaggi, perché Vlahovic non sfrutta il decreto crescita, quindi all'ordo gli stipendi sono praticamente uguali, pur Lukaku prendendo 11 milioni e Vlahovic 7,5. Indubbiamente non è mai scoccato l'amore, non è mai scoccata la scintilla tra Vlahovic e Allegri, anche se nel caso in cui Vlahovic dovesse rimanere io credo che non sarebbe un dramma, cioè i due non hanno mai litigato. Circolava un po' di tempo fa, quando Vlahovic aveva la mano fasciata, circolava questa voce, chiaramente, ma neanche da controllare, perché era evidente che non fosse.
Abbiamo perso un attimo Domenico Marchese, intanto lo recuperiamo, e ci sarebbero, secondo alcune fonti, come vediamo nella nostra... eccolo qua Domenico, i dubbi di Pochettino, mister Cicinin, ci sarebbe lui, i dubbi di Pochettino dietro la mancata accelerata del Chelsea per Vlahovic, ma c'è anche il Bayern Monaco, no? Dall'altra parte, che potrebbe addirittura mettere come parziale contropartita un centrocampista che alla Juve serve, direi, come il pane.
Sì, assolutamente sì, nel senso che in questo momento... Allora, andiamo per passi. La questione Pochettino, sì, indubbiamente bisogna anche prendere in considerazione un aspetto, che Vlahovic non andrebbe al Chelsea per fare il punto di riferimento in attacco, ma sarebbe un'ottima alternativa per la rosa a disposizione di Pochettino, un ottimo attaccante, sicuramente un investimento in prospettiva, ma che non è impellente come acquisto da parte del Chelsea. E da questo aspetto si capisce anche un po' la posizione del club londinese, che è disposta naturalmente a inserire una contropartita economica insieme a Lukaku in questo scambio, ma non ha intenzione di svenarsi. Ricordiamo che il Chelsea ha fatto un'operazione mastodontica di sfoltimento della rosa a inizio mercato, vendendo praticamente due terzi,
un bel po'
della rosa, esattamente. Per quanto riguarda invece il Bayern Monaco, c'è sicuramente questa opzione. Io continuo a pensare che la prima opzione per il club bavarese sia rappresentata da Harry Kane, per questioni di età, di certezze, di peso della maglia, di tanti aspetti che però non possono giustificare un investimento esagerato, anche perché il Tottenham pare che non abbia intenzione di privarsi di Harry Kane e sarebbe disposta anche a portarlo a scadenza del contratto perdendolo poi a zero. Insomma, la situazione Mbappé è al contrario. Vlahovic è sicuramente un giocatore che interessa al Bayern Monaco. Credo che Kane sia ancora l'opzione primaria e in questo momento, se dovessi mettere delle fish, ne metterei 8 sul Chelsea e 2 sul Bayern Monaco.
Ecco, adesso a prescindere se arriverà Lukaku, qualcun altro, ma se Vlahovic andasse via dalla Juventus, che sia Bayern, Chelsea o chi eventualmente accoglierà il giocatore serbo, secondo te la Juve è destinata a pentirsi di questo calcisticamente, pur restando il discorso economico, come sappiamo, molto impellente in questo momento?
Ma guarda Gigi, indubbiamente il lavoro del direttore sportivo, dell'allenatore, di tutte le figure legate al mercato e all'area sportiva di un club di calcio è fatto di rammarico, è fatto anche di gioia per le grandi intuizioni. Cioè, quando si parla di Giuntoli si prendono sempre gli esempi Kvara e Osimhen, ed è giustissimo perché ha fatto due grandissimi colpi, forse più Kvara che non Osimhen, non per qualcosa, perché Osimhen è stato pagato molto di più esclusivamente per quello, però bisogna anche guardare alla storia e capire che il dirigente infallibile non esiste e l'allenatore infallibile neanche. Vlahovic è molto giovane, ha 23 anni, ha sicuramente ampi margini di crescita, di miglioramento, però bisogna vivere nel presente, io la vedo in questo modo, chiaramente dando uno sguardo al futuro, perché sarebbe controproducente non guardare al domani. Però se in questo momento c'è da fare un piccolo sacrificio, perché poi in realtà si tratterebbe principalmente di un sacrificio piccolo, perché Lukaku piace ad Allegri, secondo me non bisogna pensare troppo al possibile rammarico di domani, perché altrimenti ci ritroveremmo davvero con il mercato sempre bloccato. Sì, è possibile che Vlahovic ritorni quello della Fiorentina, che segnava praticamente a ogni partita, però secondo me è anche vero che bisogna confrontarsi con altri campionati, e questa secondo me è l'incognita più grande in questo momento che valutano dall'altra parte della manica, nel senso il campionato italiano è sicuramente un campionato performante, ma rendere in Premier con uno stile di gioco diverso, una fisicità diversa, un'intensità diversa, è tutto quanto da dimostrare. Quindi è vero che ci può essere da un lato la possibilità che Vlahovic esploda definitivamente, si trasformi nel più grande rammarico degli ultimi anni del mercato bianconero, ma è altrettanto vero che potremmo ritrovarcelo il prossimo anno tra le possibili opzioni di mercato delle squadre italiane, esattamente come è successo con Scamacca.
Sì, è con lo stesso Lukaku alla fine, se uno guarda bene la vicenda. No, se va in Germania è un'altra cosa, perché lì il calcio è un po' più simile, diciamo, con l'Italia, anche secondo le differenze, ma per certi punti di vista.
Anche la distribuzione dei valori, nel senso che comunque le squadre di bassa classifica in Germania sono veramente di bassa classifica, in Premier non sono delle squadre materasso, ecco.
Oh, ti sottopongo anche la riflessione di Stefano, che dice: ma siamo sicuri che ci siano società europee che vogliono investire su giocatore che ha avuto problemi fisici e che ce li ha ancora, tutto sommato, visto che ha giocato solo pochi minuti con il Real Madrid? È vero che la pubalgia è una cosa che passa, Domenico, diciamolo, cioè non è una cosa tipo Pogba che non si sa quando, se e come, ma la pubalgia di solito passa in una stagione in cui giochi una volta alla settimana, senza i mondiali di mezzo d'inverno, probabilmente, anzi la situazione ideale per recuperare fisicamente. Non lo so se sei della stessa idea, oppure se qualcuno possa essere frenato da questo aspetto.
Ma io consiglio di spostare il punto di vista sul Chelsea. 40 milioni, 35, 30 o 45, quello che sarà, secondo me chiuderanno sui 30-35, sono sicuramente un investimento per una squadra italiana, ma per una squadra inglese non sono, non è svenarsi per un club di Premier League. Oltretutto si andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi, dai 12 milioni di Lukaku si passerebbe ai 7-7,5 di Vlahovic, senza dimenticare che sarebbe una bella scommessa per il futuro, ma scommessa anche entro certi limiti, perché è vero che Vlahovic è giovane e ha avuto stagioni alcune super positive, altre un po' meno, però è indiscusso il valore del calciatore. Quindi squadre europee disposte ad investire, sì, è possibile che ce ne siano, perché ripeto, i benefici economici anche per il Chelsea, ed è in realtà la questione che sta tenendo in piedi l'affare, l'aspetto principalmente economico, non sono pochi gli aspetti economici positivi per il Chelsea, quindi investimento sì, direi che sarebbe un'ottima operazione per tutti, ecco.
Ecco, venendo invece alle cose di campo, tutto sommato, diciamo, la prima volta in cui Villar Perosa è stata definitiva, almeno momentaneamente accantonata, anche per vicende familiari, eccetera, che riguardano la villa, ma diciamo c'è stato anche forse la scelta di stare a Torino. Ci sono 20.000 persone che hanno preso il biglietto per andare, che sono tutti 20.000 che erano stati messi a disposizione, quelli del primo anello. Ti chiedo se tu lo vedi questo come un passo verso una nuova tradizione, che sia quella dell'amichevole di agosto allo stadium a porte aperte come in questo caso, oppure una parentesi legata a un momento particolare, poi un domani la Juve potrà tornare a Villar Perosa, oppure ancora un segnale che la Juve si stacca un po' da quelle radici, che in futuro lo possa fare anche dal punto di vista societario, magari con l'ingresso di qualche nuovo socio, eccetera.
Ma io la vedo più come un appuntamento estemporaneo, fatto con le modalità scelte per ampliare il più possibile il pubblico, l'apertura al pubblico, ecco, mettiamola così. Poi bisogna anche essere onesti, Villar Perosa era sicuramente ricca di fascino, è una delle più grandi tradizioni, tanto che l'avvocato prima di morire disse appunto che Villar Perosa sarebbe stata appunto la celebrazione appunto dell'essere della Juventus, però era anche abbastanza difficoltoso l'accesso, sia per i giornalisti che per i tifosi, si era trasformata con il passare del tempo in un conto alla rovescia per l'invasione. L'invasione di campo che avveniva
sempre prima, l'ultima volta hanno giocato, sì, 20 minuti.
Esattamente, diciamo, proprio dicendo quello, che tradizionalmente arrivava verso la fine del secondo tempo, col passare del tempo si è arrivati al ventesimo e si interrompeva. Bisogna secondo me cercare di capire che col passare del tempo cambiano anche le richieste dal punto di vista della sicurezza, ed è sicuramente una tradizione che verrà ripresa, ma io ho l'impressione che sarà ripresa con modalità diverse, soprattutto per quanto riguarda l'affluenza, gli spalti e quant'altro. Si rifarà ancora Villar Perosa, ma io ho come l'impressione che, pur essendo estemporanea questa versione all'Allianz Stadium con 20.000 persone, qualche modifica verrà fatta se si dovesse ritornare a Villar Perosa, perché è necessaria, prima di tutto dal punto di vista della sicurezza.
Sì, della struttura, della sicurezza, della gestione dei biglietti, che l'ultima volta insomma ha lasciato abbastanza desiderare molti tifosi. L'ultima, ti propongo un giochino. Se cominciasse oggi il campionato, proviamo a fare la griglia di partenza. In pole position ci lasciamo il Napoli?
No.
No.
Assolutamente no. Io non sono ottimista, no, perché l'ottimismo riguarda le questioni personali, quindi non però per il futuro, cioè, onestamente,
se il calcio mettiamolo in un'altra sfera, certo, sì, sì.
Esattamente. Io non sono molto convinto dell'arrivo di Garcia, perché credo che il più grande artefice dello scudetto del Napoli, oltre naturalmente alla costruzione della squadra e calciatori, ma uno 0,1% in più io lo darei a Spalletti, perché ha proprio dimostrato di essere stato in grado di dare un gioco moderno, efficace, soprattutto in grado di sfruttare tutte quante le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Io non so se Rudy Garcia riuscirà a fare lo stesso, ho dei dubbi anche per il carattere di Garcia, che forse Spalletti era più introverso anche nei conflitti, Garcia è un po' più esplicito, estroverso, e non so quanto questo possa giovare all'ambiente Napoli. Oltretutto la flessione di Vara non è determinata nella seconda parte del campionato, è determinata anche dal fatto che i calciatori vengono analizzati, scoutizzati, vengono messi in evidenza gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, vengono annullati i secondi ed esaltati i primi, quindi è molto più facile che nel girone di ritorno un calciatore sia più prevedibile, e questa era la grande caratteristica di Kvara, l'imprevedibilità. Faceva delle cose che tu dici, ma perché non le fanno tutti quanti? Perché evidentemente era difficile trovare delle giocate simili da parte di altri calciatori. Quindi io il Napoli non lo metterei come favorita. Devo dire che mi intriga molto il Milan, perché secondo me ha preso dei calciatori di grande valore, giovani, con caratteristiche ben definite, e sarà compito di Pioli riuscire a farli rendere al massimo. Siccome l'Inter non è vero che si è indebolita, mi sembra dipenderà tanto dal
centravanti,
certo, che riuscirà a prendere. Per me la favorita resta è la Juventus, ma principalmente per un aspetto innegabile: preparare una partita alla settimana, soprattutto per quanto riguarda i muscoli e le articolazioni dei calciatori, che sono stati la vera zavorra della Juve in questi anni, non poter contare con continuità su determinati calciatori. Io credo che sarà molto complicato fare i conti con la squadra di Allegri. Bisognerà capire, soltanto dal punto di vista mentale, se questa squadra, che non è mai stata brillante negli scontri diretti, pur avendone vinto qualcuno, se riuscirà a essere forte come il ciclo precedente anche dal punto di vista mentale. E se Allegri lavorerà su questo, secondo me è la persona giusta, la Juve potrebbe davvero tornare alla vittoria dello scudetto. Secondo me è un'incollatura avanti rispetto alle altre.
Ecco, l'ultimissima ce la propone Leonardo di Ancona. Ti risulta l'interessamento della Juve per Amrabat della Fiorentina?
Io non ho riscontri su questo. Devo anche dire onestamente che sono tornato sabato dalle vacanze. Quindi
devi riaccendere tutto, ok.
Sì, ma secondo me, per il prezzo che chiede la Fiorentina, la vedo difficile che possa esserci un interessamento per Amrabat, però non c'è nulla da escludere ormai. Un mese e mezzo fa mi chiesero la stessa cosa su Lukaku, e io chiesi se stavano scherzando, se erano seri, e invece erano
seri.
quindi la stessa cosa di Ronaldo.
Ronaldo mi ricordo.
Il mercato, nel momento in cui dici non è possibile, vuol dire che ci stai già pensando e che forse è già stato fatto.
È che è solo una questione di prezzo. Grazie Domenico Marchese, alla prossima, ciao, buon rientro allora, buon rientro, ciao. E naturalmente ci rivedremo con lui e con altri, con i tifosi, anche mercoledì allo Stadium. E a questo proposito c'è Luca Facinoroso da Roma, lui si dichiara Facinoroso, quindi si comprende meglio il suo messaggio, che ci dice: faccio un appello ai 20.000 di mercoledì allo Stadium, se verrà presentato Lukaku nella serata tutti dovranno alzarsi e andarsene via, nessun rispetto perché espresso da sempre, però le offensive ingiuriose per i nostri colori, grazie mille per la vostra compagnia. Adesso ragazzi, calma e sangue freddo, intanto Lukaku non so se lo metteranno mercoledì anche per ragioni di opportunità, sempre che arrivi, ma anche arrivasse, abbiamo visto anche in passato giocatori, allenatori cambiare clamorosamente e poi far bene dove sono andati, quindi calma, come direbbe Allegri. E Giuseppe ci dice che ormai Lukaku non lo vuole più nessuno, lo vuole solo Allegri. Credo, Giuseppe, che vada un po' contestualizzata questa tua affermazione col fatto che Lukaku forse in questo momento della sua carriera può essere decisivo solo in un campionato come quello italiano, e quindi si capisce perché magari Allegri e forse anche qualche altro allenatore lo vorrebbero nella sua squadra, perché in Italia, ripeto, con le sue caratteristiche funziona, da un'altra parte quelle caratteristiche funzionano molto meno, al netto del fatto che sarebbe meglio comunque accertarsi che stia bene, che non abbia particolari problemi fisici, per evitare nuove questioni anche da quel punto di vista lì.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Eccoci, 14:37, ultimi 20 e un po' minuti di cose di calcio per oggi. Arrivano i vostri messaggi e ne leggiamo qualcuno, in particolare quello di Maurizio, che ci dice: quando i tifosi non hanno voluto Stankovic ci abbiamo messo anni per fare un centrocampo, diciamo che in linea di massima le cose funzionano bene quando i tifosi, la società fa la società, l'allenatore fa l'allenatore, i giocatori fanno i giocatori, con ruoli ben definiti e remando tutti dalla stessa parte. Secondo me il problema fondamentale è che se lo scambio Vlahovic-Lukaku lo faceva Moggi, aveva una certa, era visto in un certo modo dai tifosi con una certa fiducia e con una certa prospettiva, voglio dire, quando è stato venduto Zidane e sono arrivati tre grandi giocatori, insomma, si dava fiducia a quella società. A questa società, secondo me, il popolo bianconero non dà ancora fiducia, o perlomeno non la dà al 100%, se la deve conquistare, quindi un'operazione come questa, dal punto di vista dell'impatto emotivo, è sicuramente un'operazione molto molto complicata da gestire anche dal punto di vista della comunicazione. Poi se Lukaku viene alla Juve, fa subito tripletta e va bene, la Juve vince lo scudetto, bravi tutti, tutti contenti, però diciamo che l'inizio non sarebbe sicuramente facile né per lui né soprattutto per la società, per Giuntoli che è appena arrivato, per Allegri che è già nell'occhio del ciclone prima di partire, eccetera eccetera. Poi c'è ancora chi ci scrive: buongiorno, indipendentemente dalla situazione attacco, dove avendo Milik e Ken non punterei su un over 30, volevo il vostro parere sul mercato della Juve degli ultimi 3 anni e perché si è tramontata l'ipotesi di Del Piero in società. Intanto vediamo, a proposito di entusiasmo dei bambini che sono, e con i genitori a seguito naturalmente, che sono andati ad accogliere, a salutare i giocatori della Juve, vediamo Iling, Locatelli, Perin e Pogba oggi al Juventus Store dello Stadium, quindi c'era sì Facundo Gonzalez che faceva le visite di vicino, che c'è ancora, e i giocatori che abbiamo visto, che hanno incontrato i tifosi, in particolare i bambini naturalmente, particolarmente felici di farsi fotografare con i campioni in cui si identificano. Dicevo, su Del Piero in società aspettiamo, forse solo presto, bisogna prima sistemare la situazione economica, quando si parte con un nuovo progetto definitivamente. L'uomo di calcio, l'immagine bianconera serve, è sempre servita e serve a maggior ragione in un momento di transizione o comunque di passaggio da un certo tipo di gestione ad un'altra come questa, e quindi sicuramente aspettiamo a vedere che sia definitivamente tramontato. Direi il mercato degli ultimi 3 anni ha appesantito l'organico di ingaggi pesanti che non sono stati poi decisivi per il raggiungimento dei risultati. Penso a Pogba, penso ad Arthur, penso ad altri giocatori, insomma, che sono sempre lì ogni estate nella lista di quelli che se ne vogliono andare. Ci sono state gestioni poco chiare, non sono stati risolti i problemi strutturali, il regista, gli esterni, eccetera eccetera. Vediamo se quest'anno si fa qualche passo. Intanto altra voce di mercato: Zaniolo rivuole la Serie A per i buchi, Juventus in pole, Milan prima alternativa. Zaniolo, un altro di quei nomi che tutte le estati ormai vediamo accostati alla Juventus, vediamo anche qui se è una cosa fattibile oppure no. In questo momento no, finché non si libera qualche casella nel ruolo di competenza di Zaniolo, che in molti vedevano come possibile alternativa a Chiesa. Io non li vedo alternativi l'uno all'altro, ma comunque forse dal punto di vista economico più che non dal punto di vista tecnico. Poi ancora ecco, tornando all'Under 23 che è andata nel girone B invece che nel girone A, ci scrive Alessandro dalla provincia di Arezzo: chissà come mai hanno messo la Juve Under 23 nel girone del centro Italia, forse perché dà più visibilità anche al girone B, dato che nel girone A c'è già l'Atalanta. A me va bene, perché essendo la provincia di Arezzo posso eventualmente andare a vedere la partita. Per molti saremmo come il diavolo, ma quando c'è da sfruttare il marchio Juve non si tirano indietro. Caro Alessandro, ti leggo quello che ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, tra l'altro collega giornalista, ex direttore anche del Guerin Sportivo, che ha detto così: perché una cadetta tra Juventus e Atalanta in girone B derogando al criterio territoriale? C'è un regolamento posto dal Consiglio Direttivo per salvaguardare l'equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero per geografia far parte dello stesso girone, dovremmo procedere con eventuale sorteggio. Questo è stato fatto evidentemente, un sorteggio, e la Juve è capitata nel girone B, anche se si ipotizzava già prima che fosse la Juve eventualmente a spostarsi, forse perché diciamo ha anche più tifosi in giro per l'Italia e quindi diciamo geograficamente dai l'opportunità anche a quei tifosi lì di vedere perlomeno la seconda squadra della Juve con una certa. Questa potrebbe essere un'altra spiegazione in chiave positiva, dai, cerchiamo di vedere in chiave positiva. Dario da Palermo: non fare sempre lì le pulci, Pogba è un campione, a fare foto, bravo, o più che altro in questo caso a riceverle le foto da parte dei tifosi, dei bimbi che erano lì. Poi dite a tutti che non c'è da meravigliarsi se Lukaku venisse alla Juve. Io ho sentito Fabio Capello dire di peggio contro la Juve, poi per magia venne alla Juve e vinse pure, e ad oggi rivendica ancora quegli scudetti che poi sono stati tolti con Calciopoli. Quindi poi Capello aveva anche già giocato nella Juve, Ma direi che nel calcio di oggi affezionarsi troppo, sia in un senso positivo sia in senso negativo, ai giocatori, legarsi con certe emozioni è un po' pericoloso, perché poi le cose cambiano dall'oggi al domani. Io ripeto, dopo aver visto Conte all'Inter e Sarri alla Juve, qualunque cosa è meno, compreso Lukaku eventualmente alla Juve, sicuramente qualunque cosa è meno, perché Conte, l'uomo del 5 maggio 2002 che va a fare allenatore dell'Inter, Sarri, l'uomo del dito medio ai tifosi della Juve che viene a vincere lo scudetto sulla panchina della Juve, visto quello, secondo me vale tutto e dobbiamo farci l'idea, anche se a me non piace tantissimo questo calcio in cui proprio le bandiere contano poco, però ormai è così dobbiamo farci una ragione, così come dobbiamo farci una ragione che sono dei messaggi da ascoltare. Vai Manuel.
Ciao carissimo Marco da Imola, sono un'unica parola, sono semplicemente ridicoli, non c'è altro definizione. Sono ridicoli, ma nonostante loro noi torneremo a creare un ciclo vincente, teniamoci giovani, teniamoci e stiamo un anno, anche un anno o due senza vincere lo scudetto ma qualificandoci per la Champions, ma facciamo crescere i giovani, sempre fino alla fine, faccino rosso, bianco nero.
Caro faccino, con chi ce l'avevi? Col palazzo, con gli anti-juventini in generale, poi penso che sia più o meno questo il termine di paragone, e forse ti riferivi alla scheda che adesso chiedo di nuovo a Manuel Mettere, quella numero 6, relativa alle plusvalenze. Così come abbiamo iniziato la questione di oggi, torniamoci anche in chiusura. La fascia blu che vedete in questo grafico, nei dati ufficiali della Federcalcio pubblicati su Calcio Report 2023 della FIGC, è quella relativa alle plusvalenze nel calcio italiano. Le colonne che vedete sono quelle di tutti i ricavi che le società hanno. Ebbene, quella percentuale lì significativa blu, 24% nel 18-19, 25% nel 19-20, 13% nel 2021 e 18% nell'ultimo anno rilevato, cioè il 21-22, è relativo alle plusvalenze, che quindi per la FIGC e per le società italiane sono un sistema perfettamente legittimo di fare soldi, di mettere soldi nei bilanci, di mettere una voce più nel bilancio complicato delle società di Serie A. Percentuali, le ricordo, 24, 25, 13 e 18, le plusvalenze per cui la Juve è stata condannata a meno 10, non solo erano lecite, perché c'è scritto qui che le plusvalenze si possono fare e non c'è scritto plusvalenze buone, plusvalenze cattive, c'è scritto plusvalenze e basta, quindi la categoria è unica, non solo si potevano fare, ma erano il 3,6% del fatturato, quindi ben al di sotto della media delle 100 squadre professionistiche italiane. 24, 25, 13, 18%. Giocateveli questi numeri, magari, che se si gioca anche Gravina si fa il suo budget e magari è meno drammatico per lui dimettersi, visto che ne succedono di ogni genere. Ma lui dice che è una tragedia se si dimette, non si sa bene per chi questa tragedia, ma comunque non importa. questo è Gravina che mi ha risposto che non si dimette. Andiamo ancora con i vocali, vai.
Buongiorno Alessandro, ma quindi dando retta a tutto all'ex allenatore aziendalista vuol dire che il programma è per più anni, quindi non c'è più quell'idea che Allegri poi dopo vada via, perché se te gli dai qualsiasi cosa che lui vuole, come abbiamo fatto l'anno scorso con i tre acquisti Pogba e Paredes, quindi il tuo futuro è lui, perché le cose sono due: o cambi Vlahovic o cambi l'allenatore. Io cambierei l'allenatore.
Ma guarda, quello di cambiare Allegri, adesso l'Allegri out, abbiamo tempo, diciamo, a tornarci sicuramente nelle prossime settimane. Nessuno deve essere mai sicuro, anche se è un ingaggio importante come quello di Massimiliano Allegri, e quindi sappiamo benissimo che, e lo sa anche lui, che dipende poi tutto dai risultati. A volte, insomma, si addossano all'allenatore delle scelte che sono della società, a volte e viceversa, quindi poi bisogna entrare bene nelle dinamiche per capire se eventualmente Vlahovic andrà via e arriverà Lukaku, cosa c'è alla base di questa svolta, che al momento è solo ipotetica, comunque ancora aspettiamo eventualmente che si realizzi. Però io, la mia idea è che quando se fosse la situazione per cui o Allegri o Vlahovic, non credo che sia questo, facciamo che sia o allenatore o giocatore X, una società deve intervenire mandando via sia uno che l'altro e ricominciare da zero, perché le questioni personali non possono andarci di mezzo quando c'è da gestire un gruppo, una società, un club. Quindi se quella fosse la questione, io andrei in quella direzione lì, ma non credo che sia questa la vicenda. Poi Carlo da Carpi: le bandiere non esistono più dopo gli anni 80, negli 80 c'è stato ancora un Del Piero, dai, un Buffon, che tutto sommato sono state quasi bandiere. No, Del Piero di sicuro. Quello che contesto non è la vendita di Vlahovic, sono le modalità. Stanno trattando da un mese la vendita, ad oggi è ancora tutto fermo. Quello che preoccupa è lo stato di Pogba e la presenza di Alessandro. Eh sì, questi sono problemi seri, insomma, di cui dovrebbe occuparsi e si sta occupando la società. Però se un giocatore non se ne vuole andare, non è che lo puoi buttare fuori a calci, il contratto gliel'hai fatto tu, e quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Questi sono errori. Alessandro con un contratto così lungo, Pogba con un contratto così lungo senza le garanzie fisiche e così oneroso, sono errori che adesso si pagano e si cerca di porre rimedio, e questo lo sappiamo. Per quanto riguarda Vlahovic, sappiamo anche che molte volte i giornali ci giocano e quindi a volte queste trattative vengono allungate ben oltre i tempi della realizzazione, o a volte sono proprio trattative lunghe e complicate perché ci sono delle cose da limare da una parte e dall'altra. Oh, bravo, hai messo il mio articolo, bravo Manuel, su Bianconera News. Adesso potete leggere il concetto di quello che abbiamo espresso in tutta la puntata di oggi, cioè per la FGC le plusvalenze sono legittime, e allora Gravina ci spieghi il meno 10, se riesce, senza usare troppe supercazzole come è nella tradizione della FGC, ci spieghi cosa c'è che non va nel 3,6% rispetto al fatturato delle plusvalenze della Juve rispetto al 18% della media delle 100 squadre professionistiche che fanno plusvalenze normalmente, come è giusto che sia, come è regolare che sia, come il Tribunale di Torino ha ribadito che è regolare che sia, cioè che le plusvalenze non rappresentano un falso in bilancio. Questo punto è già stato scritto dal Tribunale di Torino in relazione all'inchiesta Prisma. Già prima si era arrivati alla stessa conclusione, archiviando il procedimento che poi è stato riaperto per le intercettazioni che poi sappiamo provenissero da un procuratore che poi è stato trasferito a Cuneo perché anti-juventino, bla 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 bla. Tutto questo lo sappiamo già. Gravina ci dia delle risposte credibili ogni tanto anche su questo punto, perché credo che la credibilità del calcio italiano in questo momento sia ai minimi storici, come dimostra la vicenda dei diritti televisivi e delle non qualificazioni delle nazionali, eccetera eccetera, anche per questi motivi, cioè di una giustizia sportiva che fa cose incredibili. Solo in Italia si fanno i campionati di Serie B, calendario con le X e con le Y. Solo in Italia ci sono le classifiche con i meno che vanno e vengono, si aggiungono, si tolgono durante l'anno. Solo in Italia succede questo tra i top campionati del mondo. Forse in qualche parte del mondo più remota succederà, ma a livello di top campionati europei le federazioni fanno innanzitutto una classifica credibile, difendono le loro società e cercano in tutti i modi che queste società partecipino alle competizioni europee, non il contrario come è stato fatto con la Juventus. Abbiamo ancora dei vocali, vai Manuel.
Sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Allora, io vorrei dire una cosa che va un po' al di fuori degli argomenti che avete trattato oggi.
Vai.
Io non capisco perché Allegri vuole provare a far diventare Ealing una mezzala. Intanto il ragazzo non ha né il corpo e né le capacità per il momento, perché lui per esprimersi al meglio ha bisogno della fascia, a meno che lui non voglia utilizzare lo stesso Ealing e Kostic insieme. Quindi uno sulla fascia sinistra sarebbe un po' troppo. Tu che cosa ne pensi? Ciao.
Io penso che i giocatori debbano fare il loro ruolo. Lo dico da sempre che Ealing è un esterno d'attacco, secondo me, che ha delle straordinarie doti di saltare l'uomo, mettere in mezzo i palloni e rendersi pericoloso. Lo ha dimostrato, e quindi perché arretrarlo? Non facciamo Ealingeschi come Bernardeschi, come Kuluseschi, giocatori che hanno un ruolo definito. Tu glielo cambi 100 volte e loro perdono l'identità. Ealing, secondo me, tranquillamente un esterno d'attacco che può dare un cambio a Kostic, se può fare tutta la fascia, non lo so, un cambio a Chiesa, un cambio di modulo con il tridente qualche volta, ma di lì non mi sposterei, anche perché per giocare a centrocampo ci vanno anche una certa dose di esperienza, di capacità di giocare pallone con certi tempi, di contrastare gli avversari, che non credo che Ealing abbia in questo momento. La Juve non può permettersi di inventarsi un centrocampista che non è centrocampista. Questo è il mio parere. Dopodiché, naturalmente, abbiamo visto che Allegri l'ha fatto anche con altri giocatori, di cambiargli il ruolo. Io però ce lo vedo così bene Ealing come esterno d'attacco che lì lo lascerei crescere. A proposito del rapporto tra Juventus e FGC, chiederei a Manuel di mettere la scheda numero 11. Caro Gravina, quando ve la prendete tanto con la Juve, ricordatevi di questo fatto qua, cioè che nelle nazionali giovanili la Juventus è quella che dà più giocatori di tutti, 32, l'Inter 25, l'Atalanta 22, il Milan 22, la Roma 19, la Fiorentina 16, il Bologna 9, l'Empoli 9, il Genoa 9, il Sassuolo 9. Le nazionali giovanili intendiamo quelle dall'Under 20 in giù, cioè quelle che vincono. L'Under 20 è andata in finale mondiale, l'Under 19 ha vinto il titolo europeo e la Juve ha piazzato due giocatori dell'Under 19 su questo mercato all'estero, ok, uno negli Stati Uniti e l'altro al Salisburgo. In generale, comunque, anche nella nazionale A e Under 21 la Juve è quella che dà più giocatori, 8, più della Roma che ne dà 7, l'Atalanta, la Lazio 6, Inter, Milan e Napoli, Sassuolo 5, Genoa 4 giocatori per i convocati nelle nazionali A e Under 21. Ok, questa è la realtà, quindi la Juve la parte sua la fa. Abbiamo visto anche dal punto di vista le dichiarazioni di Gravina ieri, che dice la soluzione è quella di fare plusvalenze sui giovani creando strutture per valorizzare le primavera, le seconde squadre, eccetera eccetera, è la definizione esatta di quello che sta facendo la Juventus. E quindi per questo la Juventus, giustamente, visto che è quella che dà più giocatori, che investe nelle strutture eccetera eccetera, viene penalizzata di 10 punti così sulle plusvalenze, che è una cosa che si può fare, come scrive la stessa Federcalcio. Poi ancora Antonio, veramente simpatico: in Italia abbiamo la migliore giustizia, lo dicono i delinquenti. Questa è la spiegazione che ci dà Antonio di tutto quello che sta accadendo. Poi, ma cosa sarebbe cambiato se non ci avessero dato 10 punti, visto che l'UEFA comunque ci ha messo fuori per bilanci non veritieri? Tra l'altro, vinci le ultime due Champions e ci andavi anche se teoricamente. Claudio, caro Claudio, non lo so, se mio nonno avesse le ruote sarebbe un tram, diciamo, questa è un po' la risposta che potrei darti. Però in linea di massima non so se la UEFA avrebbe condannato senza l'appiglio di una precedente condanna della FGC, perché onestamente, se non ci fosse stata questa penalizzazione, il bilancio della Juve rispetto a quello del Paris Saint-Germain, del Manchester City e di altre grandi d'Europa è tranquillamente in linea con le regole, insomma, non credo che sia questo. Il problema è che poi è venuto fuori il casino, che sono state dette slealtà sportiva, tutte queste belle cose, la UEFA ha cavalcato e ha tolto la Conference League. Sicuramente quello che la Juve avrebbe in più sarebbero 80 milioni nelle casse per la partecipazione alla Champions. Sliding Doors, ci scrive Tutto Sport, suggerisce Manuel: Lukaku alla Juve, Vlahovic al Bayern, svolta con assist tedesco, aggiunto di quello che dicevamo prima con Domenico Marchese, cioè questo interessamento del Bayern per Vlahovic, con l'inserimento come contropartita anche di un centrocampista che potrebbe essere Goretzka, per alcuni dicono, ma ci sono anche altre soluzioni. Comunque un centrocampista potrebbe, insomma, favorire il fatto che in caso di cessione vada al Bayern, non al Chelsea, e poi la Juve con quei soldi possa andarsi a prendere Lukaku o un altro centravanti. Si era parlato qualche tempo fa, poi la cosa è scomparsa nel dimenticatoio di David dell'Ill, che è una società a cui Giuntoli aveva già preso anche Osimhen, e quindi sicuramente chissà se quella non possa essere la soluzione a sorpresa, casomai. Poi ancora, novità sullo scambio Vlahovic-Lukaku dalla mitica emittente preferita Sky Sport: dicono che Lukaku arriva mercoledì a Torino, e se così mi dispiace molto e tantissimo per Vlahovic, se l'anno scorso non ha avuto la pubalgia, alcune volte lo faceva entrare sempre in minuti finali, eccetera eccetera. Angelo da Cassino, insomma, sarebbe triste di questo scambio, che rende tristi onestamente molti tifosi della Juve. Addirittura c'è chi proponeva ai tifosi di andarsene dallo stadio, questo mi sembra onestamente eccessivo, però è una scommessa importante. Abbiamo ancora un vocale prima di chiudere, vai.
Ciao, sono Fabio da Milano. Allora, dire che questo processo sia stata una farsa è anche minimizzare, però credo sia anche errato dire che noi siamo stati accusati per le plusvalenze. Noi siamo stati accusati di aver esasperato, esagerato volontariamente i prezzi dei giocatori, e l'hanno dedotto dalle intercettazioni. Poi possiamo dire che le intercettazioni non avrebbero dovuto essere usate, noi abbiamo tutte le ragioni del mondo, ma nessuno ha mai sostenuto che le plusvalenze fossero vietate. Il problema è stato che nelle intercettazioni noi abbiamo detto questo giocatore vale 3 e io lo valuto 10, che tanto non succede niente. Quindi è lì dove noi siamo stati fregati.
Però, caro mio, è stato riaperto un processo per le plusvalenze. Questo è il punto di partenza. Cioè, quel processo lì si poteva riaprire solo in caso di fatti nuovi, le intercettazioni soltanto nella giustizia sportiva vengono usate come fatti e non come indicazioni, come indizi che poi vanno dimostrati, vanno portate delle prove a carico, insomma, non sono prove le intercettazioni. Quindi riaprire sulla base delle intercettazioni, ma soprattutto della pubblicazione di tonnellate di intercettazioni che anche non c'entravano nulla con la vicenda plusvalenza, secondo me è stata una cosa scorretta, ma lo dico proprio sinceramente, soprattutto è rimasto pur sempre un processo per plusvalenze. Se tu dici che le plusvalenze sono lecite e che non c'è un parametro per dire tizio vale 3 o vale 10, al prescindere da tutte le telefonate del mondo, non esistono le premesse per dire che uno ha fatto delle cose irregolari sulle plusvalenze, non esistono. Oppure se esistono, devono esistere per tutti. Allora vai a vedere anche dall'altra parte cosa è successo, vai a vedere quei quattro che dovevano andare all'Ilk, che non ci sono mai andati per prendere Osimhen, eccetera, eccetera. Allora, così lo posso anche accettare. Ma soprattutto serve una regola, cosa che non è stata messa. Se in assenza di regole non c'è violazione delle regole, mi sembra abbastanza chiaro il ragionamento. Soprattutto quando tu mi dici che le plusvalenze sono una fonte lecita di guadagno. Penso che siamo andati quasi in chiusura, c'è ancora un messaggio da leggere, rispondo io. Eugenio, ci dice Nino, ho riflettuto, ha visto in Iling Atletico Città Rabiot e in più a dribbling e il tiro. Poi ancora Giuseppe, la società spiega, noi tifosi per quale motivo almeno 10, non meritiamo di sapere le verità per quanto è successo o dobbiamo subire false verità dai giornali faziosi e vergognosi? Qual è la verità, ci chiede Giuseppe, e su questa domanda che risponda la Juve, che risponda Gravina, qualcuno risponda e cala il sipario. Grazie a Manuel, grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima, ciao a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.